No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Siamo arrivati a mercoledì, nuova puntata di Hollywood Party. Un abbraccio a tutti i complici che ci stanno ascoltando, credo quasi tutti da casa. Come sapete, in questi giorni, anche la prossima settimana, a farvi compagnia saremo così, una coppia, non particolarmente strana, due giovanotti. Steve della casa, ciao giovanotto Steve, come stai?
Io benissimo, Enrico Magrelli, giovanotto pure tu, sono in forma, sono in ghingheri, ieri questo termine è piaciuto, quindi lo usiamo anche oggi,
esatto.
Sono in ghingheri e sono pronto ad ascoltare le tue notizie. Io devo solo ribadire brevemente una notizia che ho dato ieri, allora che domani sera alle 21 sulla pagina Facebook dell'associazione Pace Palestina, assopacepalestina.org, verrà trasmesso il documentario sottotitolato in italiano Mahmoud Darwish e la Terre comme la Langue, che è un lavoro su Darwish, che è un poeta impegnato ed è anche un po' la voce del popolo palestinese. Quindi domani sera su www.assopacepalestina.org, Facebook e YouTube vi danno la possibilità di vedere questo documentario. Ecco qua.
Perfetto. No, io le notizie che ho sono a proposito di Palestina. Stavo guardando, Steve, l'elenco dei paesi dove i cinema sono aperti e dove ancora sono completamente chiusi. Negli Stati Uniti, ma lì il discorso è abbastanza lungo, c'è una ricognizione molto interessante, no? Perché in alcuni paesi poi sono aperti il 20-30%, in alcuni stati il 20-30% delle sale. La Palestina è uno dei paesi nei quali i cinema sono aperti, così come sono aperti in Russia, in Kosovo, a Malta, in Islanda, in Egitto. Naturalmente il blocco europeo, quello storico, quello da libro di storia del liceo, invece, come sapete, è dappertutto, quasi tutto chiuso, tranne in Spagna, in cui alcune zone sono aperte. Rimaniamo sempre all'estero. Sta creando un certo disagio diplomatico il fatto che tra i corti documentari della prossima edizione degli Oscar sia stato scelto un documentario corto hongkongese che racconta proprio le proteste degli studenti, non solo degli studenti, del 2019. E il punto interrogativo è questo: la rete, il network principale cinese, trasmetterà la notte degli Oscar come ha sempre fatto, oppure questo, che crea ovviamente un piccolo dissidio politico, la cosa salterà? Non è ancora stato deciso nulla, almeno queste sono le fonti del network cinese. Ultima invece notizia piuttosto interessante, vedremo cosa ne può venire fuori. Françoise Ozon farà un adattamento di un film di Fassbinder molto noto, in Italia è uscito ed è stato distribuito con il titolo Le lacrime amare di Petra von Kant, e la protagonista dovrebbe essere Isabella Janin. Quindi siamo molto curiosi di vedere questa versione francofona di quel film davvero bellissimo di Rainer Werner Fassbinder. 335-56-34-296 se volete dialogare con noi anche a distanza, e noi cominciamo subito con la musica.
Esiste l'amore, è soltanto una favola inventata da te per burlarti di me. Non esiste l'amore, è una storia ridicola, ma non ride il mio cuore, me l'hai detto anche tu che non m'ami già più. Non posso pensare che di un altro tu sei, che i tuoi baci non vorrei. Non esiste l'amore, è soltanto una favola, mentre ridi di me, io non amo che te, e se piango d'amore, non mi sento ridicolo, sono pazzo lo so, ma il mio cuore ti darò finché un palpito avrò. che di un altro tu sei, che i tuoi baci non sono più miei, mentre ancora ti vorrei. Non esiste l'amore, è soltanto una favola, mentre ridi di me, io non amo che te, e se piango d'amore non mi sento ridicolo. Sono pazzo, lo so, ma il mio cuore ti darò finché un palpito avrò. Non esiste l'amore, non esiste l'amore.
Un Celentano d'annata, qui oggi a Hollywood Party, ci saranno tre canzoni sue che hanno un tratto comune tra di loro, oltre al fatto di essere tra le migliori che lui ha fatto. Le parole sono state scritte da una coppia di registi che noi amiamo molto, che sono Piero Vivarelli e Lucio Fulci. E proprio a Lucio Fulci ha dedicato un lavoro qualcuno che Lucio Fulci ha conosciuto bene, perché gli fece una storica intervista, una delle più lunghe interviste che questo regista grande, al tempo stesso misconosciuto, ha rilasciato, un'intervista divertentissima che adesso è diventato un lavoro che si chiama Fulci Talks. Benvenuta a Hollywood Party, Antonietta De Lillo. Ciao Antonietta.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao Antonietta.
Allora, raccontaci un po' il tuo Lucio Fulci. Tu sei una delle persone che lo ha conosciuto meglio. Cosa ti aveva incuriosito? Perché avevi deciso tanti anni fa di fargli appunto una lunga intervista?
In realtà a me mi ha incuriosito Marcello Garofalo, che poiché aveva visto alcuni ritratti che avevo fatto e ha detto: ah, mi piacerebbe che tu facessi un ritratto a Lucio Fulci. E io ho detto: perché no? D'altronde è un regista che io ho conosciuto da molto piccola. Io avevo una piccola sala, aveva, i miei parenti avevano una piccola sala cinematografica in Puglia e io potevo entrare anche se i film erano vietati ai 18 anni, quindi mi ricordo che vidi il film con Florinda Bolcan, Non si seviccia un paperino, e rimasi veramente colpita, impaurita e affascinata. Quindi l'idea di conoscerlo mi affascinò molto e fu un incontro veramente per me, giovane autrice, molto molto interessante, perché mi sono trovata di fronte non solo un grande artigiano, una persona che ho scoperto appunto che aveva fatto di tutto, commedie, ho lavorato con Totò, ma soprattutto un uomo coltissimo, divertentissimo e anche un po' logorroico, diciamoci la verità. Sono stati due giorni che abbiamo parlato interrottamente e allora ne uscì un piccolo ritratto di 20 minuti che è La notte americana e il dottor Fulci. E dopo molto tempo, io mi piace molto, diciamo, un'economia di riciclaggio e di ripescare dalla memoria lavori vecchi. Sapevo che era rimasto molto molto materiale così nascosto nel cassetto. E quindi ho detto: ma perché no? Facciamo un Lucio Fulci uncut, ed è uscito fuori un lavoro di un'ora e mezzo.
Sì, appunto, dicevi due giorni di conversazione fittissima. Appunto, Fulci lo si vede, chi avrà modo di vedere questa versione, appunto, uncut della conversazione, che è praticamente interessante, perché poi ci sono anche quelli che televisivamente vengono considerati dei fuori onda, no? In cui però non avviene nulla di irritante, anzi ci sono ulteriori riflessioni che Lucio Fulci fa. Lucio Fulci a un certo punto dice, era noto nell'ambiente, ma lui non ha mai smentito questa nomea, di essere un grandissimo bugiardo, no? Non a livello di Fellini, fa molte citazioni, chissà se sono vero o meno, no? da Apollinaire a
sì, ma lui stesso dice: io le cito, poi se è vero o no non ha importanza.
No, certo.
Tanto la gente non lo sa.
No, quello è vero, nessuno va mai a verificare, naturalmente, tanto per cominciare. E poi comunque sono suggestive in questa conversazione, che è una conversazione, Antonietta, che proprio nella sua versione estesa Io ho trovato praticamente interessante, no? Perché si ragiona sulla critica, c'è un pezzo di storia avventurosa del cinema italiano, il rapporto con i produttori, e soprattutto poi c'è questa classifica dei registi che piacciono, che piacevano a, a Lucio Fulci, e anche dei suoi 5 film del cuore. Ti aspettavi questo tipo di risposte? Perché io sono rimasto abbastanza sorpreso, almeno...
No.
Prego, prego.
Infatti non me l'aspettavo, e quindi ho scoperto un Lucio Fulci coltissimo, un Lucio Fulci libero, dove appunto critica moltissimo il cinema d'autore coccolato dalla politica, però poi lo ama moltissimo perché poi cita Bertolucci, cita Federico Fellini, e cioè, è proprio un uomo libero, e in qualche modo in questa lunga intervista dà anche una visione politica del cinema. E se uno pensa che questa è un'intervista rilasciata 30 anni fa, in realtà sembra anche molto attuale, molto presente, molto viva.
Certo, è appena arrivata una... poi sentiamo subito una prima, un primo estratto, no? In cui si gioca su una somiglianza, non vi dico che perché proprio poi lo dirà lui, con un grande regista di Lucio Fulci, e c'è proprio Silvia che chiede notizie, ci scrive da Udine, dice: ho visto pochi giorni fa l'ottimo documentario in occasione del Noirin Festival, e voleva capire appunto se poi c'è una versione ancora più lunga di quello che ha visto. Di quello che ha visto in occasione del Noir, Antonietta De Lillo?
C'è una versione ancora più lunga, sì, in realtà ci sono 8 ore, 9 ore, però diciamo che per ora già questa mi sembra una versione molto lunga, una scommessa anche da parte mia, cioè perché non succede, veramente stai 1 ora e mezzo con Fulci senza nessun'altra divagazione né altri contributi, e quindi è un'operazione, come piacciono a me, un po' un Mission Impossible.
Certo. Silvia, se vuoi avere la versione di 8-9 ore, poi ti daremo in privato naturalmente una mail di Antonietta. Sentiamo la voce di Fulci a proposito di questa somiglianza, secondo me un po' inventata, ma non da Fulci, da chi lo diceva.
Io ho sempre avuto questo problema della somiglianza con Orson Welles. Io una volta venne Alberto Lattuada a vederci girare L'uomo, la bestia e la virtù. Salutò Orson Welles conosceva benissimo Lattuada, perché sono stato uno dei più grossi registi che noi abbiamo avuto in un certo periodo di mezzo. Poi si avvicina a me e dice: mi dicono, guardandoti tu assomigli a Orson Welles. Io gli dissi: guarda, me assomiglia a Orson Welles a me. E non era una prova di presunzione, era un gioco di parole. Allora Orson Welles stesso diceva che io gli somigliavo, cioè, questo giovane assomiglia. Invece era Brando, diceva che io somigliava a Hitchcock, e mi chiamava Hitchcock. Senti, Hitchcock. È perché ero grasso, abbondante. Chissà, forse c'era una previsione, a quel tempo non potevo immaginare, né io né l'operatore Baba, che avremmo fatto dei film thriller. Mi sono molto divertito a fare diversi camei, fin dai tempi di Totò Colorio, C'è l'uomo che batte, fino al Porco Spino dell'Americano a Roma, fino a un film di Lloyd, Made in Italy, dove io recito con la Magnani, fino a parecchi film miei nei quali appaio, in altri faccio il dottore, il che mi diverte moltissimo, in Voce dal Profondo faccio una magnifica autopsia al morto, e un po' il divertimento, forse un po' il narcisismo, un po' in fondo il sogno che io vorrei fare una trasmissione televisiva condotta da me. Infatti la portai 10 anni fa e la rubò, la portai e la rubò Rai 2, la Rai è stata sempre mia ostile nemica.
Allora, non so se la Rai fosse ostile nemica di Lucio Fulci, sicuramente non c'è stato molto, però con orgoglio posso dire che Hollywood Party, credo fosse o nel 95 o nel 96, dovrei verificare, chiese a Lucio Fulci di essere ospite fisso tutta la settimana di Sanremo proprio per commentare le canzonette. Fu una settimana veramente divertente, perché anche di musica ne sapeva molto, come diceva Antonietta De Lillo, ne sapeva di molte cose. Poi Lucio Fulci veramente si capisce anche un po' da quello che stava dicendo adesso, ha fatto veramente di tutto, è stato l'inventore dell'Americano a Roma, ha lavorato tantissimo con Totò, è stato il miglior regista di Franco e Ciccio, poi ha fatto i western, poi ha fatto i gialli, ha fatto i film dell'orrore. Antonietta De Lillo, proprio perché l'hai frequentato così intensamente, quali erano secondo te le cose che lui prediligeva nella sua lunga e articolata carriera?
Ma lui a nessun modo prediligeva niente, perché era un terrorista di genere, quindi toccava un genere, appena quel genere va bene lui andava da un'altra parte. Sicuramente, secondo me, i gialli sono una delle cose più sofisticate, più che a me come spettatrice mi piace moltissimo. Infatti il Noir ha dedicato proprio un'intera rassegna in occasione Fuji Talks, è stato un po' l'apertura di questa rassegna. E poi la realtà è che, come dice anche Fulci nel lavoro, dice in realtà il pregio di un regista non è fare buoni film eccetera, è durare. E mi pare che Fulci sia riuscito a durare nel tempo oltre se stesso.
No, su questo non c'è dubbio. Infatti la resistenza fisica da una parte, la memoria nella testa degli spettatori può essere davvero determinante. Vedendo questa lunga intervista, vedendo questo lavoro, affiorano anche delle cose molto interessanti, no? A un certo punto il rapporto, il sodalizio quasi fiduciario con Totò si rompe. Non vi svelo perché, naturalmente, perché dovete, vi invito a vedere il lavoro di Antonietta De Lillo,
che trovano se vogliono sia sulla piattaforma Cili che su quella Cecchi Gori, quindi al di là del festival è possibile vederlo per tutti quelli che lo vogliono vedere.
No, hai fatto bene a dare queste indicazioni, così come il rapporto non semplice con Dario Argento, anche se poi Dario Argento lo sappiamo che era pronto a produrre quello che sarebbe stato, poi è mancato prima a Lucio Fulci, l'ultimo film di Lucio Fulci, proprio perché negli ultimi anni lavorava davvero, davvero poco. Adesso non so se nella versione, quella di 8-9 ore, Antonietta, ci siano altre cose che non finiscono mai nella zona gossip, no, per così dire, ma che sono pezzi poi di storia, di rapporti fra cineasti, no? Fra cineasti e attori, così come è molto bello quello che lui racconta a proposito di Franco e Ciccio, che non so per te,
ma
per
anche soprattutto di Steno. Lui lo dice chiaramente, arriverà un momento dove anche Steno troverà, diciamo, il suo momento di valutazione. Fulci è così, anche nell'intervista sembra essere in una competizione anche un po' esplicita con Dario Argento, ma poi si capisce che, insomma, lo stima in qualche modo, proprio nel citarlo più volte e nel dire che lui in realtà gli incubi non ce li ha nella vita, mentre afferma che Dario Argento forse ce li ha neanche nella vita, quindi sa a cercare sempre una superiorità quantomeno umana.
Sì, no, infatti lui dice che fa dei sogni molto e dei sonni molto molto tranquilli. Rientriamo nel tuo lavoro e vediamo come comincia poi la sua avventura nel cinema.
Venni a Roma e cominciai a giocare a pallone con i miei amici e cominciai a frequentare certi ambienti, diciamo, intellettuali. C'era sempre un nano che recitava poesie di Walter Whitman o Whitman su una sedia. Seppi dopo che era Truman Capote, perché ci parlava questo nano, lui parlava un buon italiano, questo Truman. Perché poi quando lessi altre voci, altre stanze, dissi: questo è il nano che recitava le poesie a casa di Alexander Randolph, che era un amico di Lorenzo. Per cui a questo punto c'è questa veniva questa ragazza molto bella di cui io mi innamorai pazzamente e che regolarmente, dopo un po', essendo io un poveraccio, c'era un maglione che me lo metteva la mattina e poi lo cambiavo, era un maglione americano verde fuori e giallo dentro, lo cambiavo in maniera da poter cambiare abito. E mi innamorai di questa e a un certo momento lei forse ci stava, ma io non ebbi il coraggio di arrivare a lei, perché un giorno mi disse: sai che ti dico, non ti voglio più vedere. Lo stesso giorno pioveva, montai sulla circolare e lessi: aperte le iscrizioni al centro sperimentale, si accettano laureati. Ed entrai al centro sperimentale.
Allora, questo vedete come a volte, no, da una apparente delusione d'amore, no, poi si sale sulla circolare, su un tram che faceva un percorso molto lungo a Roma e si va verso il centro sperimentale. Antonella, alla 335 56 34 296, dice: era per Antonietta Dell'Illo, va sottolineato, non è male, va sottotitolato in inglese. In realtà la versione che io ho visto è già sottotitolata in inglese per Tarantino, no? Che è fan di Lucio Fulci, ma questo è già accaduto. E poi, Antonietta, ti chiedono: esiste il DVD di questa versione?
No, non esiste ancora il DVD, e chissà, potrebbe esistere un DVD con una versione extra con
di 8 ore.
Comunque è incredibile come Fulci veramente è amato in questo momento anche dai giovani, ed è, cioè, questo lavoro ora sarà in Giappone, è stato già, cioè, è veramente incredibile come Fulci piace ai giovani e piace anche diciamo a un pubblico internazionale.
Veniamo a Carte Scoperte, Antonietta Dell'Illo. Qual è secondo te il film di Fulci che maggiormente regge rispetto all'Ingiuria del tempo?
Forse Sette Notti in Nero.
Sette Notti in Nero, che è molto bello, con John Garco, tutto girato nella zona di Firenze, insomma, con una musichetta fatta da Frizzi, niente male, insomma, è anche non si sentisse un po'
bene. Voglio ringraziare Frizzi perché diciamo ha partecipato a questo lavoro donando un tema scritto apposta per Fulci, è l'unico momento musicale prima di lasciarlo e di abbandonare il film, e quindi anche Fulci.
Perfetto, allora noi ti ringraziamo tantissimo, Antonietta Dell'Illo. Ricordiamo che Fulci Talks, il tuo documentario su Lucio Fulci, appunto reperibile sulle piattaforme. Vuoi ripetere su quali, Antonietta?
Sulla piattaforma per ora di Cecchi Gori e di Cili, e poi fra 2 settimane invece anche sulle altre.
Benissimo, allora ti ringraziamo. Grazie. Tantissimo. E abbiamo citato Non si sedizia un paperino, vorremmo in qualche modo sentirlo, perché diciamo se la batte con Sette Notti in Nero come il film forse più estremo di Lucio Fulci, non so se sei d'accordo.
Veramente sì, infatti sono i due miei film del cuore.
Perfetto, allora Non si sedizia un paperino. Ciao Antonietta Dell'Illo, a presto.
E scriviamo questa storia ambientata in questo profondo sud. Io volevo ambientarlo ancora, secondo me sarebbe venuto ancora meglio, a Torino, cioè in mezzo a questi casermoni in cui gli immigrati del sud portano le loro superstizioni, ho preso la superstizione sul peccato. Tant'è vero che il film comincia con una confessione. E poi c'è questa autostrada che taglia questi paesi che sono rimasti ancora allo stato allotropico demitiano, cioè quei paesi abbandonati da tutti. E però in mezzo ci passa l'autostrada ed era un film sul peccato. Io mi venne l'idea di questo prete che uccideva perché non voleva farli crescere, voleva farli rimanere nell'innocenza. Usai la Balkan come una vagiara del sud, e interpretò straordinariamente la sua parte. E a me mi piace molto un pezzo quando la uccidono, perché il paese crede che abbia ammazzato lei i bambini, invece l'ha ammazzati con degli spilloni per stregoneria, però nell'ignoranza del paese la sbattono fuori e la uccidono in maniera crudele, mettendo una canzone della Vanoni che copre tutto.
Ma solo baci chiedo a te. chiedo a te.
Allora, 24.000 baci è una delle canzoni che hanno reso grande Adriano Celentano, e anche questa porta la firma alle parole di Lucio Fulci, del quale abbiamo parlato poco fa insieme all'altro grande regista popolare Piero Vivarelli. Adesso però abbiamo un altro ospite che ci porta in un clima completamente diverso. Dico bene, Enrico Magrelli?
Sì, in un clima totalmente diverso. Diamo il bentornato a Hollywood Party a Bruno Oliviero. Ciao Bruno, buonasera.
Ciao, buonasera Enrico.
Ciao Bruno. Ciao Bruno.
Ciao Steve.
Allora, proprio perché Bruno Oliviero ha diretto un documentario che si chiama Cattività, lo trovate, anche questo lo trovate su una serie di piattaforme. Bruno Oliviero, vuoi ricordare ai nostri ascoltatori dove possono vedere il tuo lavoro?
Su Chili, Apple TV e DCC Digital.
Certo,
che
certo.
È una piattaforma che non conosco.
Sì, sì, no, che loro lavorano molto anche con video, con DVD molto molto interessanti. Cattività è un documentario, è un'esperienza che tu hai fatto insieme alle persone con le quali hai lavorato e soprattutto insieme alle interpreti del chiamarle interpreti, però qui è un po' strano, insomma, anche se poi
sì,
noi nel film vediamo che interpretano a teatro in più di un'occasione. Dai un'idea ai nostri ascoltatori proprio di che cosa è questo oggetto narrativo importante, decisamente importante.
Grazie. Sono delle donne di mafia che in un reparto di alta sicurezza nel carcere di Vigevano, donne di mafia, uso mafia in maniera estensiva, nel senso che sono tutte appartenenti a 'Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita, Cosa Nostra, che hanno raccontato a un autore teatrale la loro infanzia, degli episodi della loro infanzia, e quando io l'ho scoperto insieme a Luca Mosso, il film poi è nato in radio sostanzialmente perché ascoltavamo i racconti che questo autore che si chiama Mimmo Sorrentino faceva in radio di questi testi che aveva raccolto lì in carcere. Ci è sembrato con Luca che lì si praticasse una trasformazione molto forte, o comunque si desse testimonianza di un momento salvo della vita di queste donne che poi erano finite in questo carcere. E quindi siamo andati a vedere cosa accadeva, e quello che ne abbiamo tirato fuori è stato, appunto, come dici tu, non è tanto un documentario ma quanto una serie di finzioni raccontate da queste donne, che sono delle storie vere ma che loro interpretano, perché nessuna delle donne racconta la sua propria storia, ma ognuna racconta la storia dell'infanzia di un'altra donna. E lì si vede che c'è qualcosa di salvo ancora in questo reparto di alta sicurezza, in cui sono contenute, sono isolate, perché in un reparto di alta sicurezza il rapporto col fuori è molto difficile, praticamente impossibile. E noi abbiamo poi iniziato veramente a filmare, dopo aver osservato questo processo che avveniva in carcere, quando loro hanno avuto dai magistrati di sorveglianza un permesso di necessità, che di solito si applica a motivi di salute, questa volta si applicava per ragioni di necessità culturale, diciamo così, cioè il magistrato ha ritenuto che queste donne potessero uscire nei teatri italiani e nelle università italiane a mostrare il loro percorso di cambiamento.
Parliamo del carcere di Vigevano. Ascoltiamo, sì, Bruno Oliviero, proprio l'inizio del tuo lavoro, Cattività.
Invece no, chi se ne importa che sei suonato? Non è quella...
La resta scullata, nuova pelle di nastre che rosa.
Perché dici che sei
suonato? Sti
parla.
Pensi che la canti? Se ti tranquillizzi, la canti giusto, perché non dovresti cantare?
Comunque trova una canzone per quando chiudiamo il teatro, sempre su questa base.
Sul
che stiamo facendo, trova una bella canzone.
Una bella canzone.
Così chiudiamo con la canzone.
Quando
bellissima.
Steve?
No, qualcosa che parla proprio di questo.
E che te la sta
canzone? Ci stanno le canzoni, pure italiane.
Non vi preoccupate, e arriviamo a fare lo spettacolo, fino allo prima. Ma è una cosa un po'. Voglio dire, perché poi finalmente...
Ho muovo essere una cosa che sa da arrotolata.
Andiamo con sciccherino.
Fammi sto finale qui.
Manda.
Tu mi chiedi quando c'è il cambio musicale e fai finta di dargli lo smalto.
E questo è proprio un brano da Cattività, il documentario di Bruno Oliviero del quale stiamo parlando, che nasce appunto da un lavoro teatrale. Bruno Oliviero, questo non è il primo film che viene realizzato all'interno di un carcere. Diciamo, una domanda ricorrente quando si realizza un film appunto utilizzando dei detenuti è: che rapporto si ha se si pensa con questo anche alle vittime, no? A coloro che hanno avuto dei problemi proprio da queste persone che adesso recitano. E voi questo problema ve lo siete posti, tant'è vero che Cattività termina proprio con una frase, con una scelta molto significativa.
Sì, ce lo siamo posti, se l'è posto prima Mimmo e poi noi, ma ci ha risposto Nando Dalla Chiesa, che è una vittima di mafia.
Esatto.
Quando è venuto a vedere lo spettacolo, Mimmo era inquieto su questa questione e lui ha scritto un articolo il giorno dopo sul Fatto Quotidiano nel quale ha chiarito la questione, cioè ha chiarito che il fatto che queste donne non fossero semplicemente a esibire la loro bravura, ma si mettessero in gioco con i loro racconti e con una parte salva dei loro racconti, perché l'infanzia di queste donne non poteva che accusare il sistema mafioso nel quale erano cresciute, perché era il momento ancora dello stupore rispetto a tutto il male che ricevevano in queste famiglie deviate. E questo ci ha liberato, perché ovviamente il pensiero alle vittime è la prima cosa che ti viene quando sei di fronte a donne che hanno delle condanne pesanti.
No, prego Bruno.
No, giusto di dire questo, che io film su teatro e carcere ne hanno fatti tanti, io li ho apprezzati, io ho trovato alcuni veramente buoni, quindi io non volevo fare un altro film sul teatro in carcere, ma piuttosto sugli effetti che la parola aveva su queste donne, e questo ho cercato di fare. La parola e la poesia che Mimmo ha riscritto dalle loro testimonianze, e soprattutto raccontare il momento in cui loro incontrano la società civile. Per me è un film un po' che cerca di abbattere qualche parete, no? Nel teatro è una pratica corrente, ma mi interessava molto vedere come queste donne percepivano il modo in cui i loro racconti venivano percepiti dai vari pubblici che hanno incontrato, passando da un primo momento in cui loro erano convinte che venivano a vedere come le scimmie in gabbia, i mostri, e poi pian piano rendendosi conto che questo pubblico capiva profondamente lo sforzo che stavano facendo a raccontare il prima dell'essere mafiose, ma raccontando le storture delle famiglie mafiose, e pian piano queste donne hanno iniziato a cambiare intimamente, perché hanno trovato una permeabilità nella società civile, cioè hanno trovato un ascolto, ed è stato quello il processo che noi abbiamo filmato, cioè da quando hanno iniziato ad andare nell'università statale di Milano, appunto invitate da Nando Dalla Chiesa che aveva visto lo spettacolo in carcere, fino alla fine, quando due di loro, una volta assolta la loro condanna, arrivano al festival di Castrovillari con un altro spettacolo.
Sì, in effetti c'è un arco temporale anche piuttosto lungo in cattività, no? di Bruno Oliviero. Bruno, un'altra cosa che volevamo chiederti prima di salutarti, sì, è il rapporto chiamiamolo con la macchina da presa, no? Perché comunque sì, inevitabilmente anche in un documentario o in un diario che segue il lavoro di qualcuno o segue una classe o segue qualunque cosa, quello rischia sempre un po' di modificare i rapporti, no? Come è andata nel caso di cattività?
Guarda, intanto c'è stato un primo momento di accettazione che c'è sempre nel documentario, ma da un lato noi abbiamo filmato molto dei momenti formalizzati, cioè i momenti in cui loro, diciamo, recitavano, e dall'altro loro avevano molto fiducia di Mimmo, quindi si sono fidati anche di noi. E il terzo elemento è che, ed è la testimonianza di una delle detenute, io ho molto filmato i loro primi piani mentre ascoltano le storie delle compagne, che sono di fatto le loro proprie storie, cioè ognuna di loro racconta durante il film che si riconosce in quello che la compagna racconta, cioè queste infanzie sono tutte molto simili. Io ho filmato questi primi piani in ascolto, e rivedendo il film con una delle detenute, lei mi ha detto: Bruno, ma tu ti rendevi conto che mentre noi lasciavamo te filmarci, mentre ascoltavamo, ti stavamo raccontando la nostra storia? E questo per me è stato un grandissimo complimento, perché
non è, è un'osservazione momento davvero molto acuta questa qui, no?
Sì, perché in quel momento c'è proprio una fiducia anche nel mezzo, in fin dei conti, anche nel fatto di poter stare di fronte a qualcuno che non sta facendo niente. Questa è una grande difficoltà nel documentario, certo, perché quando filmi le persone in azione è più facile. E quindi, diciamo, questo è stato il tipo di approccio. L'approccio, se vuoi, molto più vicino alla finzione che non al documentario.
Certo, certo. Bruno Oliviero, allora lo potete trovare su alcune sono state appunto citate, Chili, Apple TV, il CG Entertainment, così si chiama, no? Che,
okay, era,
che sta per Cecchi Gori, che però credo non c'entri nulla con Cecchi Gori, insomma. Noi nel salutarti proponiamo un altro momento del tuo lavoro, Cattività. Grazie.
Ciao.
Ciao Steve.
Ma la vita non è tutta qui. Il più piccolo dei miei zii, 19 anni, resta a terra durante una rapina in una pompa di benzina. Mia madre, che se l'è cresciuto come un figlio, impazzisce al punto da non riconoscere più i suoi figli. I tre bambini si tengono stretti nel lettone. A difenderli c'è Babbo Natale, che ora non è più un bambino. È un uomo che urla, è un uomo che piange, è un uomo che implora la sua sposa di ritornare ad essere madre e sposa, sposa e madre. Ma la madre impazzita tenta il suicidio, senza morire. Per fortuna ci sono i farmaci. Dormi, madre mia, dormi. Spetta a me aiutarti. Spetta a me, che una bambina non lo sono mai stata. Spetta a me, che Babbo Natale è in prigione. Spetta a me, anche se aiutarti significa essere ricoperta dai tuoi insulti. Mi chiamavi la perfettina, ma io ero soltanto una bambina, madre. Una bambina che ancora oggi, che è madre, ha bisogno di un gesto d'affetto.
Allora, questo appunto era ancora Cattività di Bruno Oliviero. Adesso cambiamo argomento ancora una volta e parliamo di un altro documentario ancora, che domenica sarà presentato al Sofia International Film Festival, e che è un documentario che racconta la storia dei Catari e dei Bogomili, che è una... è un lavoro al quale Fredo Valla ha dedicato tanto tempo negli ultimi anni. Si intitola Bogri e intanto forse Fredo Valla possiamo già spiegare perché si intitola così, perché è già una spiegazione, no?
Sì,
ciao Fredo.
Buonasera.
Beh, si intitola, in realtà è scritto Bogri ma si legge Bugre, si intitola così perché i Catari d'Occidente furono una filiazione dell'eresia bogomila che si era diffusa in Bulgaria, quindi Bugre significa appunto bulgari, perché i Catari d'Occidente vennero, proprio per questa filiazione, vennero chiamati bulgari. Questo appellativo Bugre, Bugre in occitano, è rimasto per la verità fino ai giorni nostri, lo si dice ancora, per la verità si dice anche in francese. Tutto il territorio, tutto il Midi, un po' a macchia di leopardo, sta a indicare una persona, come dire, una persona inaffidabile, una persona che non dice la verità o che maschera la verità. E appunto perché nei confronti dei Catari, come sapete, ci fu una grande persecuzione e i persecutori tacciano sempre i perseguitati di tutte le malizie e le malevolenze di questo mondo.
Certo. Fredo Val, come nasce il tuo interesse? Quali sono appunto la molla intellettuale, culturale che ti ha appunto ti ha spinto a raccontare questa storia?
Bene, Enrico, la molla, beh, io mi occupo dai miei anni giovanili, certo, mi occupo di lingua e cultura occitana e quindi ho incrociato nel mio ormai lungo percorso la poesia dei trovatori e di conseguenza ho incrociato i Catari. Però nel 2005 realizzai per le produzioni di Pupi Abati e per TV 2000 in Bulgaria una serie di documentari sul cambiamento politico, sulla transizione dal comunismo a quella sorta di democrazia che c'è in questi paesi, e in quell'occasione incontrai una storica, Ksenia Zurova, del centro Duicev di Sofia, un centro di straordinario di studi storici con una ricchezza di codici che fa impressione, che mi parlò dei Bogomili, di cui in verità io non avevo mai sentito parlare, e mi raccontò come questi fossero i padri spirituali del catarismo occidentale. E questa idea di un'eresia, di una grande eresia europea che attraversa l'Europa quando ancora non c'era questa idea di Europa, perlomeno l'idea che abbiamo oggi, no? L'attraversa dalla Bulgaria alla Bosnia, all'Italia centro-settentrionale, alla Francia meridionale, alla Francia d'Oil, alle terre dell'impero, ecco, mi ha affascinato perché siamo abituati a pensare al Medioevo come a un'epoca buia, no? In cui la gente se ne stava tappata in casa. In realtà gli uomini viaggiavano e le idee viaggiavano con loro, e la diffusione di questa eresia in tutta Europa ce lo dimostra, un'eresia che voleva, un po' come tutte le eresie, riportare la Chiesa alle sue origini, alla purezza originaria. I Catari in particolare si domandavano l'origine del male, unde malum, perché esiste il male, e la spiegazione che si davano era abbastanza semplice, scontata in un certo senso. Dicevano: è così perché esiste un principio del bene, un Dio creatore, un Dio buono che ha creato tutte le cose spirituali, quindi tutte le cose buone, e un Dio del male, un demiurgo, un demonio, i nomi erano poi tanti, che che ha creato invece tutte le cose materiali. Questo poi ha portato anche a delle idee molto, che a noi sembrano molto moderne oggi per essere delle idee medievali, cioè per esempio l'uguaglianza tra l'uomo e la donna. Siccome lo spirito era uguale sia che per l'uomo che per la donna, cambiava soltanto il vestito di carne, ma quello era creatura del maligno, certo. Uomini e donne erano uguali, quindi e più tante Fredo, altre cose, vegetarianesimo, eccetera, eccetera.
Fredo Valla, il Bogre e la grande eresia europea, che è il titolo del tuo documentario, adesso lo dicevamo il 21 marzo, domenica viene presentato al Festival di Sofia, dopo sì. Sarà visibile, che indicazioni dai ai nostri ascoltatori?
Ma guarda, è visibile a Sofia, oltre alla proiezione di domenica, comunque è visibile sul sito del Festival in streaming. Poi okay. Ci sono in programma parecchie proiezioni in maggio, Torino, Roma, Cagliari, di Desenzano.
E allora ci risentiremo quando ci sarà questa possibilità. È un bel progetto, ma tutte le cose che fa Fredo Valla sono sempre molto interessanti. Anche la scuola di cinema che fa Ostana è veramente un'oasi di libertà. Grazie Fredo Valla.
Grazie.
Grazie.
Buon lavoro.
Ciao.
Allora, questa musichetta, credo che è la sigla che ci trova in gingheri. Uno ci ha scritto che non sentiva questa frase dai tempi dei telefoni bianchi, e forse così, forse risaliamo a quell'epoca, ma insieme a noi hanno partecipato molte altre persone che ai telefoni bianchi proprio non c'erano, che sono Francesca Levi e Maddalena Nisci che ci hanno curato, Alessandro Davac che ci ha trasmesso, Alessandro Boschi e Massimiliano Bonomo e Ricca Favaro ci hanno redazionato e ci hanno telefonato Antonietta De Lillo, Bruno Olivero e Fredo Valla. Tutto questo però senza Enrico Magrelli sarebbe stato un fiasco totale.
Ma io posso stare non in gingheri, caro Steve della casa, sì. No, perché adesso poi magari vengono fermato giustamente per i controlli o la certificazione di lavoro, però se mi vedono in gingheri mi arrestano. Quindi mi metto in borghese, ecco, mettiamolo.
È possibile.
Così. A domani.
Quello che puoi fare,
prego, dimmi.
Per non essere arrestato, puoi ascoltare Rider consegna a domicilio, i tre soldi che hanno fatto Elisabetta Ranieri e Giada Valdannini. Non perdertelo.
Farò così.